domenica 27 settembre 2015 e Zazà ricomincia a passeggiare e chissà perché no, anche un po' a perdersi lungo, dentro i molti sud di questo paese che qui a Radio 3 vi raccontiamo come sempre dal centro di produzione della RAI di Napoli di Viale Marconi, come sempre con Piero Sorrentino al microfono, con tutta la redazione, i curatori e i tecnici dall'altro lato del vetro. Immutati restano anche i modi per contattarci: zazà@rai.it per la posta elettronica, zazà.rai.it è il nostro sito internet che contiene i nomi, i temi che ospitiamo in ogni puntata e anche i podcast che potete scaricare per riascoltare le voci e i suoni di tutti questi nostri pomeriggi. C'è un profilo Twitter comune a tutta la rete che risponde all'account @radio3tweet e qui accanto a me c'è il nostro primo ospite di questa stagione e di questa puntata, Silvio Perrella. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
È uno scrittore, svolge anche da molti anni una parallela attività di critico e di saggista e oggi con lui tra un minuto inizieremo lanciando un po' uno sguardo appunto sulla città di Napoli, affrontando anche il tema del rapporto tra la cultura e la città come uno dei modi possibili per leggere quello che sta accadendo nel nostro vivere associato. Sui temi delle politiche culturali pubbliche raggiungeremo poi anche Nicola Spinosa, che per molti anni è stato un battagliero, sovrintendente, e che adesso è tornato a occuparsi del Museo di Capodimonte. Stiamo aspettando qui in studio Mimmo Borrelli, attore e drammaturgo, poi ce ne andremo a Bari, che ci riserverà anche delle piccole sorprese in questa stagione, ma questo ve lo raccontiamo a tempo debito. A minuti è in arrivo anche Marina Moulopoulos, che è una musicista italo-greca, e con lei tra l'altro ci è sembrato appropriato iniziare in musica questa stagione, visto che proprio la Grecia era stata evocata quest'estate dallo Svimez nel suo rapporto sullo stato delle economie del meridione. Ve lo ricordate, no? Il sud Italia cresce meno della Grecia. E noi vorremmo appunto riprendere le mosse del nostro programma proprio da qui, da quest'estate di ennesimi approcci emergenziali ai mille problemi del meridione italiano. Ed è da qui che inizierei appunto anche con Silvio Perrella, che ha pubblicato un libro molto interessante che si intitola Doppio scatto, è stato edito dalla casa editrice Bompiani, un libro di fotografie e di testi, di immagini e di parole che racconta anche in modo molto concreto i luoghi della città di Napoli. Intanto volevo chiedere a Silvio Perrella appunto anche da quale idea, da quale suggestione nasce questo libro. Credo sia anche un libro, io dico molto concreto, però è anche un libro molto immaginativo, immaginifico.
Beh, la cosa nasce dal fatto che io cammino, vado in giro per la città, vado in giro in luoghi che non sono sempre i luoghi dove si cammina normalmente. Cioè, molti miei amici mi dicono: ma come vai a camminare alla Sanità, vai a Forcella, vai ai Miracoli, ci vai di notte così, ma sei sicuro di volerci andare? E devo dire, per fortuna fino adesso i miei camminamenti ritorno illeso a casa, e da questo camminare viene fuori a volte una curiosità di sguardo, una curiosità di occhi, uno slancio degli occhi, che come una volta capitava ai viaggiatori stranieri del passato, i quali quando avevano una curiosità la fissavano disegnando, prendendo degli appunti, a me capita invece che quei disegni diventino delle fotografie non da fotografo, da uno che vuol diventare fotografo, rimango uno che scrive, ma sono degli appunti visivi che lascio sostanzialmente a dormire nel buio della memoria del computer, della macchinetta fotografica, e poi li riguardo, e poi riguardandoli uno di questi mi chiama a scrivere. E a volte, partendo proprio da quello che lei diceva sul camminare e perdersi, no? A volte non ricordo neanche più bene dove ho scattato quell'immagine. E la scrittura quindi diventa proprio un'interrogazione dell'immagine ed è una gemmazione dell'immagine, non è neanche un commento vero e proprio. E quindi da questo punto di vista nasce un metodo, o quello che potremmo chiamare il metodo di doppio scatto, dove uno scatto visivo e uno scatto verbale a volte si sposano, a volte si divorziano, a volte sono vicini, a volte sono lontani. Non è detto che lo scatto verbale sia sempre una descrizione minuta di quel che c'è nello scatto visivo.
Tra l'altro mi sembra anche un'esperienza di lettura interessante quella di provare a leggere i testi magari un secondo prima di guardare le immagini, no? Appunto, forse, che non so, proprio fare il gesto fisico di coprire la fotografia
si
con
può fare
una
anche
mano,
il contrario non
o anche me. Viceversa, infatti
si può fare anche il contrario. E prima evocavate la si evocava la, l'estate, no? Questa estate dei migranti che non... E mi è capitato di pensare, proprio a proposito del camminare, di essere un po' interrogato da quelle immagini dei migranti che quest'estate andavano da Budapest a Vienna. E ho pensato, guarda, in questa immagine c'è qualcosa di diverso da quelle che siamo abituati a guardare, che in genere sono immagini marine, sono immagini di mare. E il mare è un fenomeno ultimativo, tragico, dal quale insomma è difficile venire fuori. Noi purtroppo vediamo tante sepolture liquide, se vogliamo essere, usare un eufemismo. E invece nel camminare, quindi ritorniamo a questo, nel camminare c'è qualcosa che... insomma, certo, si può morire lo stesso, si può morire di sete, si può morire di fame, però è difficile che avvenga qualcosa di così ultimativo come avviene nel mare. Allora ho pensato, guarda, è qualcosa, questa immagine ci suggerisce, a noi che ci occupiamo di linguaggio, come un passaggio da Omero a Cervantes, da Ulisse a Don Chisciotte. Ulisse che quando viaggia trova Polifemo, trova le sirene, si deve mettere i tappi nelle orecchie di cera per non sentire le sirene, per non affogare, per non morire. E Don Chisciotte che invece, come sappiamo, Cervantes inventa proprio materialmente il viaggio per l'interno del cammino, no? Ecco, Don Chisciotte che invece diventa l'emblema di questi migranti che vanno, con accanto a ognuno di noi l'ombra di Sancho Panza. E pensavo al fatto che noi non è che siamo, vede la letteratura non è una cosa per cui c'è prima quello e poi quell'altro, noi siamo insieme, Ulisse e Don Chisciotte. E quando noi camminiamo nelle città e proviamo a riappropriarci dei nostri sensi, come si fa anche in questo libro, dobbiamo tenere conto anche di questo, dobbiamo tenere conto del fatto che nei nostri cammini c'è anche l'eco di tutti i cammini che si perdono, di tutte le persone che non riescono a giungere a una meta, no? Noi che un po' le mete le conosciamo, almeno dentro le nostre città, o almeno ci pare di conoscerle, perché spesso invece anche noi ci perdiamo.
Senta Silvio Parrella, tra l'altro appunto proprio sui temi della immigrazione, in questo caso di quando gli immigranti eravamo noi, avremo la prima puntata, il primo movimento della narrazione sonora del radiodocumentario di Marcello Anselmo più avanti nel nostro pomeriggio. A proposito, lei parlava di riappropriazione, ecco, a proposito di riappropriazione dei luoghi, io adesso vorrei fare un attimo un passo accanto, a doppio scatto, sempre tenendolo, come dire, sotto braccio come breviario e come guida. E volevo chiedere al Silvio Perrella, appunto intellettuale, scrittore intellettuale, che ha scelto di vivere a Napoli, Perrella è palermitano, è originario della Sicilia, che rapporto, che relazione, che approccio ha con certe notizie, certo non positive, che investono le strutture, i luoghi, i posti della cultura cittadina? Per fare davvero soltanto un esempio tra i molti, penso alla Pompei chiusa di colpo per un'assemblea sindacale con file di turisti lasciati a macerare per ore sotto il sole.
Ma queste sono cose che naturalmente non riguardano solo il nostro territorio, perché noi potremmo dire la stessa cosa quest'estate del Colosseo, no? E, insomma, sono delle situazioni dove è difficile entrare, perché ci sono delle strutture relazionali dentro, ci sono dei sindacati, ci sono tante cose che noi in parte conosciamo e in parte no. Quello che posso dire è che forse si sta un po' esagerando la questione degli scrittori e i luoghi. Perché sì, certo, si scrive sui luoghi così, ma insomma io credo che l'esperimento che provo a fare in questo libro non è quello di raccontare Napoli, perché mi pare che raccontare Napoli si faccia bene, male, si fa in tanti modi, ma lo si fa tanto, forse troppo. A me interessava far vedere Napoli, che è una cosa diversa. Per far vedere bisogna avere delle visioni. Questo libro è come una collezione di visioni, quelle fotografie dove, appunto, dicevo prima, a volte non mi ricordo neanche dove le ho scattate, sono dei click della mente in qualche modo. Naturalmente nei click della mente è previsto il fatto che quelle fotografie sono oggetti reali, cioè esistono da qualche parte, e in quel qualche parte fanno parte di una relazione, no? con il circostante. Dico fanno parte di una relazione col circostante perché sono dei dettagli, la gran parte di questo libro è fatto di dettagli. Quando io scatto queste foto non mi pongo il problema del degrado. Spesso io scatto delle foto che potrebbero essere, se usate con un altro linguaggio, descritte come luoghi degradati. E tante volte queste foto che compaiono anche su un quotidiano, perché compaiono sul Mattino, perché questo libro nasce da una rubrica che esce la domenica sul quotidiano Il Mattino, sono state usate per denunciare. Cioè, altre persone hanno usato queste foto per dire guarda qua c'è un abusivismo qua. Però non era quello il mio tema. Il mio tema era quello di liberare energia immaginativa rispetto a quei luoghi. Ma naturalmente qui c'è anche un po' da farsi la domanda, ma come mai tu in questo libro quasi elimini le persone? Ci sono più le pietre che le persone. E la risposta, se posso provare a darla, è che le pietre in questo momento sanno più delle persone. La memoria che le pietre e le cose che le pietre possono dirci, noi le abbiamo un po' smarrite, non ce le ricordiamo più. Naturalmente la forma delle pietre, chi gli ha dato forma alle persone, sono state le persone, non sono state chi, e devo dire alcune delle fotografie che vanno in giro con maggiore potenza sono quelle fotografie che non hanno all'origine un vero architetto, un vero urbanista, ma sono le foto di chi ha fatto un muretto a secco, di chi ha fatto una fuga di scale,
una voliera di uccelli,
o chi ha messo degli uccellini in un vicolo, o chi cura delle piante. Cioè sono opera di comunità, di piccole comunità. Io credo che oggi, anche ritornando quindi alla domanda che lei mi ha fatto, no, su quelle notizie che ci lasciano in difficoltà, io credo che oggi noi dovremmo interrogare di più e con uno strato di attenzione diverso le persone che vivono nei luoghi. Allora forse stiamo esagerando con i luoghi, ci stiamo dimenticando le persone. E lei dirà, ma come, proprio lo dici proprio tu che hai fatto un libro dove le persone... No, io ho fatto un libro dove l'assenza della persona deve essere come un richiamo alle persone, non è una sottrazione. E anche perché le nostre comunità sono comunità complicate, ammalate, in difficoltà, ma quel che colpisce è che noi è come se avessimo insieme il virus della malattia e la capacità di combattere quel virus. Abbiamo entrambe le cose. Abbiamo entrambe le cose.
Senta Silvio Perrella, a proposito appunto di questa collezione di visioni di cui ci stava raccontando, ce n'è una che naturalmente è andata a finire sulla copertina del libro, è un'immagine piuttosto nota a chi frequenta il centro storico di Napoli, dunque uno stencil, credo che si dica, che si trova nella piazza dei Girolamini, una piazza che sta all'incrocio praticamente tra Via dei Tribunali e Via Duomo, dove si apre una meravigliosa chiesa, dove tra l'altro è sepolto un certo Giambattista Vico, dove Banski...
E dove c'è stata, scusi se la interrompo, certo. Dove c'è stata la notizia più eclatante, cioè che la biblioteca che c'è lì dietro è stata spogliata ed è stata venduta ed è stata mandata in giro per il mondo, una delle più grandi biblioteche d'Europa.
Brevemente, insomma, Marino Massimo De Caro, l'ex direttore dei Girolamini, è stato indagato e condannato per una vendita abusiva, naturalmente illegale, di preziosissimi volumi che appunto da quella biblioteca venivano nottetempo addirittura trafugati dentro dei furgoncini. Ecco, appunto, anche in questo caso quel Banski che invece presidia quella piazza, quello stencil che si trova nel cuore del centro storico, lei più in generale nelle sue appunto peregrinazioni cittadine che idea si è fatto dell'intervento e anche dell'eventuale ruolo culturale per esempio dei writer nella città di Napoli, e che rapporto secondo lei dovrebbero intrattenere queste figure con le istituzioni, che poi appunto sono figure che portano avanti un'attività, come dire, antisistema quasi per eccellenza?
Ma queste figure se ne infischiano delle istituzioni, vanno in giro per strada e lasciano dei segni. In questo caso il segno di Banski è molto particolare, sia perché vabbè, lui è diventato, come sappiamo, un artista noto in tutto il mondo. Io lo definisco come una sorta di Elena Ferrante dell'artista di strada, perché come sapete è una persona misteriosa, non si sa bene chi sia, insomma sappiamo che è un uomo in questo caso. Lì in quell'immagine c'è anche una citazione tra l'altro di una scultura di Ercole Ferrata, cioè, insomma c'è tutto un gioco. Io per esempio la interpreto come un angelo, ma la scultura da cui prende le mosse il lavoro di Banski è una Sant'Agnese, quindi insomma c'è una pistola sopra la sua testa in una sorta di aureola dentata che per esempio nella mia immagine non compare. Lì è molto importante il mondo circostante che c'è, quel vico che lei ha evocato. Proprio se noi alziamo gli occhi, e in questo libro si chiede sempre di avere un nomadismo degli occhi, alzarli, abbassarli, guardare di lato. E se noi alziamo gli occhi, lì ci sono una lapide che ricorda la presenza di Vico, che tra l'altro è un po' poco leggibile, perché insomma possiamo anche lanciare l'idea, no? Ripulitela per favore, quella lapide dove si racconta della presenza di Vico lì. E tra l'altro va anche ricordato che quel lavoro di Banksy è stato già riprodotto al lato, c'è un altro artista di strada che l'ha rifatto tale e quale all'angolo della piazza, quindi c'è qualcosa, oggi si direbbe di virale, no? Io penso che bisognerebbe ricordare un artista. A Napoli ci sono un sacco di artisti di strada, alcuni bravissimi, e non ne cito nessuno perché farei del. Però voglio citare un artista francese che è un po' all'origine di questa cosa, che si chiama Ernest Pignon-Ernest, il quale tanti anni fa prese delle figure di Caravaggio e le mise sui muri di Napoli. Tra l'altro un jazzista francese qualche anno dopo ha fatto proprio un bellissimo disco che vi consiglio di recuperare, che si chiama proprio I Muri di Napoli, proprio a partire da queste immagini di Ernest Pignon. Perché? E di recente Ernest Pignon ha fatto un altro lavoro con Pasolini, che si tiene se stesso
sulla
molto.
Facciata di Santa Chiara.
Sulla facciata di Santa Chiara l'ha riprodotto anche a Roma, per la verità, si trova in vari luoghi dell'Italia.
Quello però è stato strappato, tra le altre cose.
Quello è stato strappato, ma quello io credo che un artista di strada, come devo dire, è quasi previsto che ci sia. E nel caso di Banksy, per esempio, nella mia foto c'è un secchio azzurro che adesso non c'è più e che... qualcuno ha detto, guardate, forse è più bello ancora col secchio. Quindi è previsto il fatto che si aggiunga delle cose. Però la domanda, credo, da farsi è perché un artista come Ernest Pignon-Ernest ha pensato di tirare fuori dei muri delle figure. Forse perché in quei muri, qui torniamo al discorso delle pietre, vive un inconscio depositato, molto stratificato, molto interessante, a volte che fa paura, anche nero come inconscio, dentro cui quelle figure passeggiano. E quindi un artista sente che da quei muri possono emergere queste figure, che sono le grandi figure di Caravaggio, che sono tanti altri artisti, così come in questo caso Pasolini, nell'ultimo caso, un Pasolini che vivo tiene se stesso morto in braccio. Io credo che questo sia un po' un tema che, ecco, ritorniamo alla questione delle notizie. Qui ci sono degli artisti che ci stanno segnalando un modo di interrogare il nostro circostante, noi stessi, che non è quello della politica, per esempio, delle istituzioni, degli amministratori, e che naturalmente gli amministratori e la politica potrebbero tenerne conto, quindi non museificando quei posti, mettendo dei vetri o delle cose, ma tenendo conto del gesto che c'è là dentro, della conoscenza che si produce in questi casi. Naturalmente noi non possiamo pretendere, la politica è una cosa e l'artista di strada è un'altra, non possiamo pensare che si incontrino, non si incontrano, è anche giusto che non si incontrino. Però quando appunto c'è la capacità di produrre e di mettere in movimento immaginazione, non di incarcerarla, nei luoghi comuni, nel discorso mediatico, no? Purtroppo Napoli è una città incarcerata dal discorso mediatico, e tutto quello che noi possiamo fare è provare a liberare energia, ancora prima di fornire interpretazioni, perché questa è l'emergenza, questa è l'urgenza, e mi scuso di usare questa parola emergenza, perché in questa parola emergenza c'è una retorica infinita, la retorica dei rifiuti, la retorica dei migranti, ma come si fa a dire che i migranti e i rifiuti sono un'emergenza quando li abbiamo da decenni e quando sapremo che avremo a che fare con queste cose per altri decenni? Finiamola, quindi mi scuso io stesso di aver usato la parola emergenza, però mi ha dato la possibilità di segnalare una cosa di questo genere, quindi... ecco perché non raccontare ma far vedere.
Allora, intanto sono da sottoscrivere fino all'ultima sillaba queste ultime considerazioni di Silvio Perrella, che ringrazio molto per essere stato qui con noi e per averci appunto raccontato anche in maniera un po' tangenziale, laterale, a partire dalla sua pubblicazione più recente presso la casa editrice Bompiani, che si intitola Doppio Scatto, per aver appunto lanciato assieme a noi un primo iniziale sguardo sul Meridione e in particolar modo sulla città di Napoli. Molte grazie.
Grazie a voi e buon pomeriggio.
croce su noi gombo. Ti avete su carino ma fu cantando croce su noi gombo. Tutto il tempo ci rinsufano tra se la volone vanno sposa.
I vicoli con le opere di Banksy, questa era Din de Vica d'un ultrasumar, ovvero dentro i vicoli dove il mare non arriva, Alma Megretta, dall'album Sanacore, il loro secondo disco pubblicato nel 1995, quel 95 che vide la stagione, a dire il vero, molto controversa del cosiddetto rinascimento napoletano. Si era in piena epoca di Antonio Bassolino ed era anche il periodo in cui a Napoli operava come soprintendente Nicola Spinosa. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e agli altri che ascoltano.
Nicola Spinosa, che tra le altre cose è stato anche lo storico direttore del Museo di Capodimonte, ora a Capodimonte è in qualche modo ritornato, in pratica è nella commissione, nel board, come abbiamo imparato a dire, che affiancherà il nuovo direttore del museo, Sylvain Bellanger, uno storico dell'arte francese. E con Spinosa vogliamo ancora parlare appunto un po' dei temi della cultura, del patrimonio artistico e delle difficili relazioni che intrattengono spesso con la città e con le sue politiche pubbliche. E lo facciamo, Nicola Spinosa, a partire da un'intervista che lei ha rilasciato, credo un paio di mesi fa, al Corriere del Mezzogiorno. Un'intervista abbastanza fuori dai denti, no? Come anche un po' nello stile di pensiero di Spinosa. Dunque, quel quotidiano lo invitava, lo sollecitava a parlare intorno ai modi con cui appunto rilanciare la cultura, rilanciare il sistema museale, e Spinosa diceva, guardate, poche chiacchiere, la fermata della metropolitana che dovrebbe portare a Capodimonte e che non esiste è molto più importante della realizzazione di una mostra. Spinosa, leggendola, veniva in mente un eventuale anche parallelo con Matera, no? Cioè, è capitale della cultura 2019, siamo tutti molto felici, ma è difficile arrivarci con un semplice, certo, con un semplice treno.
Certo. Intanto, in anteprima una notizia, e devo smentire non lei, ma quanto hanno riportato che io faccio parte del comitato scientifico per Capodimonte.
Ah,
la cosa
notizia
mi dispiace molto, ma c'è stato un errore da parte della regione o da parte del Ministero per i Beni Culturali, perché chi è in pensione, secondo un decreto del ministro Franceschini, non può far parte dei comitati scientifici. Quindi io automaticamente, essendo in pensione, ho giubilato, mi piace più questa espressione giubilato, che è molto ironica, non potrò far parte di questa commissione.
Questa è una
notizia. Non so se è bene per il Museo di Capodimonte, visto che io non ho un buon carattere, o se è bene per me, perché così potrò operare più liberamente da fuori del Museo di Capodimonte. Ma detto questo, veniamo all'argomento. Effettivamente Capodimonte è, per le nuove sue collezioni, per il nuovo allestimento che faceva nel 95-96, lei ha ricordato, una stagione felice. Ma vede, mi è piaciuto molto quello che lei ha detto poco fa nell'altra intervista. Napoli non è una città in emergenza, Napoli è una città ondivaga, Napoli è come le onde del mare che vanno e che vengono, si attraversano momenti favorevoli, momenti positivi, momenti in luce, piuttosto che rinascimento, io parlare di una città in luce, come passano poi i momenti in cui la città è in ombra, alti e bassi, usiamo l'espressione miseria e nobiltà, fasti e misfatti, e questo è anche il fascino di questa città, che è greca e romana, normanna e sleva, anduina e aragonese, spagnola e austriaca o francese, è una città mediterranea, con tutte le complessità di una città mediterranea. E quindi quando si parla di un museo come Capodimonte, uno dei musei più importanti non solo in Europa per le sue collezioni, per i suoi nuovi allestimenti, per la sua storia fortemente legata anche alla città di Napoli, il problema non è solo dentro Capodimonte, ci sono dei problemi di Capodimonte al suo interno, il personale che ormai è invecchiato e non è sufficiente, le risorse finanziarie che dovrebbe dare lo Stato e che non ci sono, qualche direzione o qualche gestione non proprio attenta e oculata alla importanza che Capodimonte ha non solo in sé per sé, ma per la stessa città di Napoli, oltre che per la cultura in genere. Bene, il problema è che Capodimonte non lo conoscono per primi i napoletani. Se non si fa qualche evento, una grande mostra, che però ha il tempo di una grande mostra, le spalle di un mattin, diciamo così, Capodimonte non è conosciuto. Non è conosciuto perché è difficile raggiungere, perché è in una zona dal punto di vista sociale, economico, estremamente degradata. Quando io ho detto cerchiamo di raggiungere più facilmente Capodimonte, non l'ho fatto solo per Capodimonte, perché una metropolitana che passa sotto il bosco di Capodimonte e non si ferma, fermandosi certamente rende più facile e agevole il rapporto tra i visitatori, il pubblico e il museo, tra l'altro collegandolo facilmente quindi con il museo archeologico, con Palazzo Reale che adesso avvicina la fermata della metropolitana. Ma mi pongo il problema del territorio circostante Capodimonte, che è degradato, no? Non ci sono alberghi, non ci sono ristoranti. Bene, io penso sempre a Guggenheim, forse sarà una mia fantasia, una mia utopia. Il quartiere in cui è nato Guggenheim a Bilbao era tra i più degradati di una città industriale, difficile, che per certi aspetti era molto simile a Napoli. Bene, la costituzione, la fondazione del Guggenheim a Bilbao ha risanato dal punto di vista sociale, con ricadute economiche importanti, il quartiere intorno al Guggenheim. Bene, se fosse stato possibile raggiungere facilmente Capodimonte, si sarebbero create opportunità, necessità di piccoli alberghi, bed and breakfast, piccoli ristoranti, e quindi anche il quartiere stesso tra Miano e i Ponti Rossi si sarebbe forse...
Che poi, Spinosa, è lo stesso tema che si può per esempio paragonare a Pompei, no? Cioè delle centinaia di migliaia di visitatori che ogni anno visitano Pompei, soltanto, se non sbaglio, il 6% resta a dormire a Pompei e invece il restante 94% va in via.
Invece di essere riportato subito dopo a Roma. È il problema di tutti i siti culturali di un certo rilievo. Certo, Firenze è fortunata, c'è gli Uffizi, c'è la Galleria dell'Accademia al centro di Firenze, ma in città come Napoli, e non è solo il problema di Napoli, pensa anche a Pestum, pensa alla stessa Ercolano che adesso aspira ad essere capitale della cultura, ma se noi non creiamo intorno ai musei, intorno alle aree archeologiche, intorno ai monumenti, ai castelli, alle certose, pensi alla Campania di quante cose è ricca, un tessuto fatto di strutture e infrastrutture che concorrano alla conoscenza e quindi alla valorizzazione di questo patrimonio, noi perdiamo non solo in termini culturali specifici legati al museo o all'area archeologica, ma perdiamo soprattutto in termini sociali, in termini occupazionali e in termini quindi economici.
Spinosa, proprio 20 secondi prima di salutarla, davvero una battuta, visto che adesso lei ci ha smentito, credo forse per la prima volta, non mi pare di averlo letto da altre parti. Ecco, che lei non farà parte della commissione appunto che affiancherà il nuovo direttore del Museo di Capodimonte, però appunto diciamo, visto che lei ha una riconosciuta e specchiata storia di direttore di Museo di Capodimonte, che cosa consiglierebbe al nuovo direttore se dovesse proprio fare una singola azione?
Io penso che questi nuovi direttori che sono stati da poco nominati con questo pseudo concorso nazionale o internazionale che sia, avranno problemi enormi. Intanto vengono, soprattutto quelli che vengono dall'estero, gli stranieri, non hanno esperienza di direzione di un grande museo come Capodimonte, ma la stessa cosa è per gli Uffizi o per Brera, e avranno grandi problemi, perché purtroppo si è parlato molto, ma parlato, di autonomia. In sostanza questi direttori avranno a che fare con normative, con leggi, che sono le stesse di prima della cosiddetta autonomia, quindi avranno problemi di un personale invecchiato che va in qualche modo integrato con le giovani generazioni. Io sono cresciuto accanto a Raffaello Causa è cresciuto accanto a Molaioli, erano le giovani generazioni che davano anche vitalità alle vecchie generazioni. Questo non si fa, ci sono tanti giovani che escono dalle università e che sono arrivati a 40-50 anni in attesa di un concorso che forse non si farà mai. Problema di cui del personale, quindi di rapporti con i sindacati. Ma poi avranno problemi dei rapporti con gli enti locali, dalla regione al comune, e sappiamo quanto è difficile in una città, in una regione come Napoli e come la Campania, stabilire dei rapporti creativi. Ma soprattutto questi nuovi direttori dovrebbero avere idee su come rendere i nostri musei, Capodimonte non solo, ma penso anche a altri musei, strumenti di crescita prima. prima ancora che culturale, di crescita civile.
Insomma, siamo sempre lì.
Con la scuola, concorso con l'università, concorso con le altre istituzioni culturali, ma per avere delle idee bisogna prima conoscere la storia della nostra città, del nostro territorio e anche dei nostri musei.
Allora, io intanto ringrazio davvero molto Nicola Spinosa per appunto anche aver aperto ulteriormente il discorso che abbiamo instradato in questa prima parte del nostro pomeriggio e appunto, insomma, il museo di Capodimonte, in qualche modo andateci ugualmente.
Yati, δεν μπορείς να με βοηθήσεις. Yati. Εγώ έχω την διάθεση να βοηθήσω. Εγώ σ' ακούω και σε θέλω. Αυτό μ' αρέσει, αυτό θέλω. Ακούω μόνο να λένε, αυτό δεν μ' αρέσει, αυτό δεν το θέλω. Θα ήθελα να ακούω. Αυτό μ' αρέσει, αυτό θέλω. Σήμερα ο ήλιος με κοιτάει δυνατός, αλλά σήμερα γι' αυτό όλος ο κόσμος θα είναι χαρούμενος. Θα ήθελα να ακούω.
Qualche minuto fa stavamo ascoltando un pezzo degli Alma Megretta. Ebbene, la musicista di oggi, la musicista che apre la stagione, questa stagione di Zazà, Marina Moulopoulos, negli anni che andavano dal 2006 al 2008, è stata la voce femminile degli Alma Megretta. Intanto Marina Moulopoulos,
buonasera,
benvenuta a Zazà. Allora, una cantante italo-greca, ma come già avete forse potuto sentire dalla perfetta pronuncia, anzi addirittura toscana, quindi come dire, la culla dell'italiano è assolutamente preservata, ed è venuta qui a Zazà per presentarci il suo primo disco solista. Questa che vi stiamo facendo ascoltare è una, in pratica, un'anteprima assoluta, perché il disco non è ancora uscito e sarà disponibile in commercio tra circa 2 settimane, insomma a metà ottobre. Stiamo parlando di Distichos, appunto Marina Moulopoulos, e il pezzo che abbiamo appena finito di ascoltare è Yati. Allora, intanto chiederei a Marina, ecco, qualcosa, sì, diciamo, della sua esperienza napoletana. Credo che adesso non stia più a Napoli, ma viva in Toscana.
Sì, vivo in Toscana, a Pisa, però comunque non ho mai vissuto di fatto a Napoli, ma sono venuta la prima volta a Napoli nel 2005, poi mi sono innamorata della città, venni per turismo, diciamo. E poi ho avuto a che fare con gli Alma Megretta perché mi contattarono, insomma, per cantare con loro dal 2006 al 2008. E in quell'occasione poi, appunto, vabbè, ci siamo legati molto, ho registrato un disco che si chiama Vulgus con loro, e tramite questa conoscenza con gli Alma Megretta ho registrato un altro album che si chiama Intraterre con Pierpaolo Polcari, che è il tastierista poi di fatto degli Alma, tramite il quale ho conosciuto Rocco Pasquariello, con cui ho fatto questo disco della Marocco Music. Quindi è tutto un percorso un po' collegato, però sì.
Senti Marina, a proposito di, appunto, quei rapporti con, anche in questo caso, grandi musicisti, in questo caso stiamo parlando di un greco che a noi non c'è più, Demetrio Stratos. Ci racconti anche un po' qualcosa del rapporto che avevi con lui? Se non ho capito male, è diventato parte una specie di modello musicale, ma credo che ti abbia proprio portato anche sulla via dell'insegnamento del canto.
Sì, dunque io ho avuto un problema vocale quando ero piccola, fine adolescenza, a 19 anni, ho avuto i noduli alle corde vocali perché cantavo in un modo che non era, poi non rispondeva a quella che ero io o che mi sentivo veramente. Quindi da lì non conoscevo Demetrio Stratos a quell'età, ho iniziato tutto un percorso poi di rigenerazione della mia persona, sia a livello fisico che vocale, poi la voce è l'espressione massima dell'essere, insieme al corpo ovviamente, e ho fatto un percorso, insomma, con diverse persone, Gabriella Bartolomei, un lavoro di sperimentazione vocale che poi viene chiamata sperimentazione, in realtà tutta la ricerca poi è diciamo inglobata in questa sperimentazione, che è molto vaga come parola. In realtà si tratta solo di cercare la propria sincerità vocale con il mezzo sonoro, no? Quindi con, in questo caso, con la voce. E da lì mi sono appassionata molto a Stratos, al suo lavoro di ricerca, che comunque partiva un po' da questo, quindi la propria identità, la comunicazione, la voglia di trasmettere delle cose, delle emozioni attraverso il corpo-voce, di Amanda Galas. Insomma, mi sono innamorata di cantanti e musicisti che avevano quest'urgenza, e sì, quindi questo.
Accompagnaci invece adesso un po' più a fondo in questo disco che, lo ripeto, stiamo presentando in anteprima nazionale, questo tuo Distichos. Raccontaci appunto queste 10 tracce e raccontaci anche un po' le due, diciamo, linee, le due direttrici che lo hanno un po' mosso, l'hanno un po' accompagnato, cioè da un lato la Grecia, appunto la terra d'origine di tuo padre, e però dall'altro appunto anche il simbolo per eccellenza del Mediterraneo, della cultura mediterranea.
Dunque il disco nasce da questa esigenza forte di comunicare, appunto, e forse di comunicare anche valori e ideali che non ritrovo più, o comunque non avverto più in questo momento storico. E dall'incontro, tramite questo tour che, come dicevo prima, che ho fatto per questo disco Intraterre con Polcari, ho conosciuto Paolo Del Vecchio, che è il chitarrista che poi con me ha collaborato alla realizzazione di queste tracce. E dall'incontro con lui, che in realtà è molto mediterraneo, insomma, lavora musicalmente, tra l'altro secondo me fonde molto il discorso della la cultura, diciamo, greca e napoletana, forse anche inconsapevolmente, sono nate queste tracce che diciamo hanno come filo conduttore secondo me la nostalgia, anche un po' però la speranza di risvegliare degli animi, senza presunzione, però di ricordare e di cercare di riscoprire delle sensazioni, le piccole cose, la vita, insomma, poi alla fine si parla di questo. E le tracce, a parte una in italiano, che è un omaggio, insomma, a Rino Gaetano, sono tutte scritte in greco, alcuni erano brani che io già avevo, con cui poi ho lavorato con Paolo, e altri invece sono nati durante questa collaborazione.
Allora, guarda, il pezzo che appunto è scritto in italiano, cioè Cogli la mia rosa d'amore, lo sentiamo tra qualche minuto. Adesso ascoltiamo invece Distichos, poi rientriamo e ci racconti anche un po' qualcosa sulla lingua. Ci interessa anche un po' analizzare il modo in cui i musicisti scrivono e appunto come fondono parole e musica. Dall'album Distichos di Marina Moulopoulos, questa è appunto Distichos.
Θα ήθελα πολύ να κάνω όνειρα
ήθελα πολύ να αγαπιόμαστε. Θα ήθελα πολύ να μιλάω με κάποιον που μπορεί να μ' ακούσει.
Dísticos di Marina Moulopoulos dall'album omonimo. Appunto, stiamo raccontando con Marina Moulopoulos anche un po', diciamo, le modalità di lavoro della musicista, e ci eravamo lasciati prima di questo pezzo appunto con un sospeso che aveva a che fare col modo in cui Marina compone i propri brani, e mi raccontava questa cosa, credo abbastanza divertente, abbastanza interessante, cioè che benché lei sia italiana, parli benissimo italiano, i brani li pensa in greco, e però Marina poi li scrivi
italianizzati, nel senso che scrivo un greco con i caratteri, insomma, italiani. Io non scrivo in greco, o meglio, scrivo poco, lo leggo abbastanza, ma non lo scrivo benissimo. Il rapporto con la Grecia, insomma, è particolare, perché l'ho imparato, diciamo, un po' praticamente da sola, e però è particolare la cosa, forse, come penso il brano, nel senso, penso su immagini, suoni e sensazioni, a volte anche da sogni, da delle suggestioni che ho, e poi comunque in testa mi viene la formulazione greca, cioè comunque le parole per me sono greche, per cui non scrivendolo, però lo scrivo con questo greco italianizzato, poi ovviamente mi aggiusto, insomma, e nulla, questo è.
Senti, raccontaci invece perché appunto poi hai invece inteso realizzare un omaggio a Rino Gaetano con questo pezzo che è Cogli la mia rosa d'amore.
Beh, il brano è molto significativo, ha degli aspetti oscuri, particolari, insomma, se si va a cercare ci sono riferimenti a partiti, massoneria, è un brano particolare con questa simbologia del fiore, della rosa, poi però dice cogli la mia rosa di niente. E Rino Gaetano, secondo me, aveva un potere, ecco, a proposito, tornando a prima, comunicativo, nonostante non fosse una voce, come si può dire, educatissima, no? O perché purtroppo questo è un altro discorso annoso, però si sta sempre molto attenti alla tecnica, alla perfezione, eccetera, e purtroppo, secondo me, a mio modesto avviso, poco al cuore di quello che poi si dice o succede. Secondo me Rino Gaetano, come Ivan Graziani, insomma, avevano questa urgenza forte che si sentiva nelle loro...
La grazia degli irregolari, diciamo così.
Sì,
senti,
sì.
Marina, allora appunto, prima di sentire questo pezzo e prima di salutarti, c'è forse un appuntamento da dare. Quindi dicevamo che il disco esce intorno al 15 ottobre, sarà possibile ascoltarti in Sardegna l'8, 9 e 10 ottobre in un festival?
Premio Andrea Parodi, il cantante dei Tazenda, e quindi dedicato a lui che è morto qualche anno fa. Sì, ci saranno queste, cioè questo
Dove
premio
ci siamo
a Cagliari.
Allora, appuntamento con Marina Moulopoulos a Cagliari l'8, il 9 e il 10 ottobre. Immagino soltanto uno dei tre giorni che abbiamo appena detto.
No, sono tutti e tre giorni. Tre. Cantiamo anche canto un brano. Siamo diversi i finalisti. Canto un brano di Parodi, Yati, Harumenos, un altro brano del disco, poi verranno selezionati, insomma ci sarà un vincitore.
Va bene, e appunto invece l'appuntamento con Distichos è per la metà di ottobre, grazie a Marina Moulopoulos.
Grazie a voi.
Cogli la mia rosa d'amore, cover di Rino Gaetano.
Regala il suo profumo alla gente, cogli la mia rosa di niente. Cogli il suo figlio in Germania, la miniera e il carbone, a Natale verrà. Cogli i muri bianchi di calce, la festa del santo, il giorno del pianto. Cogli la mia sera d'aprile, scrivevo parole, facevo all'amore. Lasciale almeno il ricordo, le loro mani nel chiedere, amore nel dare. Giorno di festa, quando l'estate promette di tutto e quando chi mantiene un sorriso cogli questo suo paradiso.
Cogli la mia rosa d'amore, Marina Moulopoulos, dall'album Distichos, una cover di Rino Gaetano, ci porta allo spazio del radio documentario che in ogni puntata, in ogni stagione, in ogni puntata dedichiamo appunto alle narrazioni sonore di Marcello Anselmo, al quale diamo il buon pomeriggio. Ciao Marcello.
Buon pomeriggio, buona domenica a chi ci ascolta. Appunto, fin dal principio di questa puntata abbiamo avuto una sorta di ritorno, ovvero sia questa emergenza che ritornava soprattutto a proposito delle vicissitudini legate ai migranti, a questi rifugiati migranti che premono soprattutto alla frontiera in queste ultime settimane, soprattutto alla frontiera con l'Ungheria, tra l'Ungheria e la Croazia, la Serbia e l'Ungheria, la Croazia e la Slovenia. Catene di migranti provenienti essenzialmente dalla Siria in fuga dalla guerra e che hanno come obiettivo principalmente la Germania, l'Austria o i paesi del nord Europa. Ecco, questo fenomeno legato anche all'immane strage liquida, come l'ha chiamata anche Silvio Perrella in apertura della nostra puntata, che insiste invece sulle coste di Lampedusa e sulle coste della Sicilia, mi ha riportato in mente la necessità di andare a stimolare quelle che sono delle memorie oramai un po' consumati, un po' dimenticati di fatti sociali totali come le dinamiche migratorie che hanno coinvolto la popolazione italiana non troppi anni fa. E in particolar modo una serie di similitudini della storia, ovvero sia anche i luoghi di approdo della migrazione. La Germania è stato un paese, soprattutto la Germania occidentale, parliamo di un tempo in cui la Germania era divisa perché si usciva dall'immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale, la Germania che diventava il luogo principe di approdo della migrazione italiana, insieme anche al Belgio, che proprio quest'anno corre uno degli anniversari più tragici, quello della strage della miniera di Marcinelle in Belgio, ma così come anche l'Inghilterra è parte dell'Europa settentrionale. Si parla appunto di bambini che sono morti sulle spiagge e si parla nel nostro documentario che tra poco ascolteremo e che segnerà un po' l'avvio di questa nuova stagione anche in virtù di una valorizzazione di quella che è un po' la metodologia della narrazione della storia orale, quella fatta sulle esperienze, quella costruita sulle fonti, sulle esperienze dirette di chi la storia l'ha fatta e vissuta direttamente. Appunto lo facciamo anche perché nelle ultime settimane la narrazione sui mass media di questi nuovi fenomeni, di questi emergenti fenomeni migratori ha rasentato veramente livelli abbastanza gretti, sia dal punto di vista degli operatori, cioè come viene raccontata, sia dal punto di vista anche della partecipazione emotiva, soprattutto degli ascoltatori o dei commenti che sono stati poi riportati da parte di tanti cittadini del nostro paese. Ecco appunto questo ciclo che inizia oggi, in cui si ascolteranno una serie, abbiamo detto, di similitudini tra i fenomeni migratori del Novecento e quelli attuali, mira anche appunto a riproporre una narrazione metatemporale, a far ricordare la memoria di quelli che siamo stati e da dove proveniamo.
In Germania?
Sono partito nel 1957 per scopo di lavoro.
Sono partito nel dicembre del 59 e quindi ho affrontato questo paese, un paese veramente, penso che per la maggior parte era ancora un paese sconosciuto nel dopo della guerra.
Io al 70.
Nel 1987, 86. Nell'86.
Avevo 19 anni.
Sono arrivata in Germania nel 73.
Sono arrivata in Germania nel lontano 1966. Come? Con il treno, allora c'era solo il treno. Naturalmente non piccolissima, ma piccola, intorno a 8 anni, insieme a mio fratello. E il mio papà è venuto a prenderci al paese, che lui era venuto un anno e mezzo prima qua, era venuto prima lui, poi dopo un anno l'ha raggiunto mia mamma e noi siamo venuti dopo.
Anch'io sono figlia di emigrati della prima ora, perché sia mia mamma che mio papà sono venuti in Germania già 45 anni fa.
7 anni lui che era qui. Io ho 35 anni che sono qua.
Mein Gott, Carmela, ma tu stai da lungo tempo qua.
Certamente, tu tenevi una piccola valigetta, lì c'avevano fisserie, comunque non è con i tempi che sono oggi, no? Proprio i treni e cose, no? era tutto differente pure, era tutto zeppo, no? Non c'era conforto, non c'era niente pure, no? Pure in Italia, prima con, erano i primi i treni in Italia, no?
Quando io sono andato nel 63 e i primi 5 anni era catastrofe.
Passando per un sacrificio, volevano dare 5-10 sì. anni di sacrificio per la famiglia, lavorare, risparmiare, perché quelli che ho conosciuto io in quel periodo là, praticamente hanno lavorato, proprio erano dei lavoratori instancabili, hanno fatto di quei sacrifici che non so, io sono giovane di adesso, questi sacrifici che sono stati fatti prima non li fa, non li conosce senz'altro. Faccio una, dico una somma ad esempio, diciamo di 600 marche quella volta, più della metà, i due terzi venivano risparmiati, li mandavano a casa, in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, in Puglia. Noi del Veneto, perché insomma eravamo già una classe operaia specializzata, guadagnavamo molto bene in quel periodo là.
Io sono venuta con la scusa che mi sono fidanzata con uno della provincia di Enna. Io facevo salta, sto fidanzato me l'ha portato una che io ci cuciva i vestiti. Dice: Anna, ti vuoi fare fidanzata? A me era dura farmi fidanzata, specie con uno straniero. Va di un'altra città, un'altra zona, sempre siciliana. E poi ha voluto così, beh, ci siamo fatti fidanzati. E poi ci siamo sposati, è stato il 31 ottobre 71 che ci siamo sposati. Dopo una settimana siamo venuti qua. Lui era qui a Bellino a lavorare, io per questo sono venuta qua. Mi sono sposata con lui.
Attenzione! Acqua, panino, caffè, biscotto, caffè.
Devo dire che quando stavo in Sardegna, ero ancora ragazzino, pertanto non essendoci possibilità di lavoro e neanche di possibilità di sviluppo, di migliorare la propria vita o la propria cultura eccetera, quindi ero a 16 anni avevo fin dei conti.
Non c'era niente, specialmente nella Basilicata poi, no? Non è che una provincia di che sia, che non c'era infrastrutture, non c'era niente, strade, sai, hanno ricostruito tutto dopo della guerra qualche cosa, diciamo, no? Insomma, sono partito per migliorare il tenore di vita.
Con tutto ciò che c'erano, gli accordi bilaterali che generalmente come centrale era Napoli e Verona al tempo, ricordo benissimo, io non sono venuto così perché sono venuto come turista, ma al tempo era fatto così, la Germania voleva manodopera ma non ne trovava.
Prima che sono arrivati sono passati da Napoli o sono passati da Verona?
Verona, sì, da sì.
Cioè da quello passavano visita o a Napoli o secondo il posto dove dovevano andare, o andavano in agricoltura o andavano nelle miniere o andavano
nelle fabbriche eccetera.
Il primo posto che era dovevamo andare a Verona, trovarci a Verona. Eravamo là, c'era un controllo, c'era un medico, una visita medica, proprio praticamente mi ricordo io, uno scandalo.
Come gli animali.
Completamente nudi. È stata la visita medica e l'ho conosciuta anche questi dal meridione, praticamente bravi ragazzi, persone anche anziane. C'erano delle persone che sapevano anche, mettiamo, mancava un dito, se avevano fatto degli incidenti sui posti di lavoro e non li hanno assunti, non potevano andare. Perché vogliono tutte persone sane. Come diceva Hitler quella volta, la voglio una razza unica, 100%. E là eravamo così, ci hanno controllati i denti, lo stesso, aperto la bocca, le orecchie, guardato, sotto i piedi, dappertutto. Ragazzi, insomma, ma noi siamo capitati qua.
Fu una visita medica molto accurata. Come se magari qualcuno che so, poteva avere la peste.
Esagerando, comunque, questa fu stata la fine di visita medica, credo che l'abbiamo fatta il primo giorno. Comunque a Verona noi siamo rimasti 3 giorni. All'ultimo giorno, visto che noi non stavamo lì e non si sapeva che cosa doveva succedere, abbiamo cercato il nostro assistente del convito, diciamo, era con noi, è stato con noi a Calambrone e 2 giorni a Verona, poi è sparito. E noi, che eravamo ragazzi di 19-20 anni, avevamo paura un po', diciamo, dice cosa succede adesso, cosa dovremmo fare, che cosa c'è. E c'è stato alcuni che piangevano anche, perché non sapevano cosa doveva succedere.
Per esempio, un fratello di mia moglie, no, è arrivato a Verona, no? C'erano 2 fratelli, sì, uno è passato, no? E uno è tornato indietro. Poi sono venuti io, il 63, alla votazione, governativa, mi sembra, no? La prima volta che sono venuto io, il 63, no? L'ho portato a mia cognata, però non ha passato la vista più a Verona, poi l'ha passato qui in città, la vista sanitaria, che ci sono uffici positivamente. E poi ha lavorato pure oltre 20 anni qua, no? Però a Verona qui non è passato, no?
Mi fa che uno, quante dita ce l'hai? Io le faccio 9 e mezzo.
No, 9 e mezzo, praticamente se guarda gli altri, mi dispiace, lei se ne può già andare a casa. È uscito fuori dalla stanza, si è messo a piangere, ma io ho la famiglia qua e là, ho dei bambini qua e là, come faccio? Devo trovare un posto dove fargli da mangiare. E dopo, tramite altre persone e conoscenze che avevano ai parenti vicini, insomma, è salito lo stesso sul vagone, senza il biglietto.
A pensarci.
Senza il biglietto. E poi lo abbiamo nascosto, era piccolino, è stato nascosto dietro tutti i bagagli. Praticamente quando andava al fattorino, qua sono tutti i bagagli, non c'è nessuno qua. Ecco, così. È arrivato anche lui qua in Germania.
E mentre andava questa prima puntata della nostra narrazione sonora dedicata all'immigrazione italiana, è entrato in studio il nostro prossimo ospite, che è Mimmo Borrelli. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, salve a tutti.
E Mimmo Borrelli ci diceva che esiste anche una corposa comunità flegrea, di campi flegrei, di Baculi, che fino a 20 anni fa emigrava per l'America.
Sì, ancora adesso possiamo dire c'è una comunità molto forte nel comune di Monte di Procida, che è un comune flegreo a tutti gli effetti come Bacoli, i 2 comuni più o meno, e perché i montesi, così li chiamiamo noi, erano degli abilissimi armatori e naviganti. Poi pian piano hanno convertito questa capacità di navigare, quindi anche con viaggi oltreoceano, nel business che loro chiamano bzi, perché poi, come sapete, il dialetto, loro parlano il montese in dialetto americano, quindi è una cosa assurda. Hanno tradotto questo commercio nel business delle pizzerie in America. Quindi c'è una comunità molto forte nel New Jersey, che loro chiamano Jersey, o Jersey dicono, quindi sempre in traslazione, da New Jersey, e è una comunità molto forte. Questa migrazione, possiamo dire, è avvenuta fortemente tra gli anni 80 e 90, ma ancora ci sono le famiglie. Adesso tornano per... loro hanno un rito importante, che è il 15 agosto, per la Madonna Assunta. Vedi tutti questi americani, italo-americani, che tornano in Italia, nei campi flegrei.
Allora, intanto, le narrazioni sonore, i nostri radiodocumentari, sono come sempre riascoltabili in podcast e scaricabili sul sito Zazà. .rai.it. Mimmo Borrelli, come avete appunto appena potuto ascoltare, è come sempre il solito vulcano in eruzione di storie e di aneddoti, e non a caso uso questa immagine del vulcano, perché vi stiamo per raccontare di un festival, di una prima edizione di un festival che si chiama Efestoval, appunto il festival dei vulcani nei campi flegrei, che Mimmo Borrelli, attore, autore e drammaturgo, ha ideato e diretto. Questa in effetti è un po' una puntata, come dire, site specific, no?
Sì.
Per usare una brutta espressione che si usa nell'ambito della creatività contemporanea.
Però
per
attinente.
Indicare poi che cosa, sì, esatto, attinente al progetto di cui stiamo parlando. Insomma, si chiamano degli artisti, si mostra un pezzo di luogo, un territorio,
sì,
e si dice facci qualcosa qui.
Sì.
Questa, diciamo, è un po' una riduzione. Abbiamo parlato di writer, di arte con Silvio Perrella, abbiamo parlato di infrastrutture per fruire dell'arte con con Nicola Spinosa. A Mimmo Borrelli invece appunto chiederei qualcosa di questo festival, di questo festival. Intanto qual è stato poi il senso e quali sono state le finalità?
Ma diciamo la riflessione dalla quale sono partito sia in maniera istintiva che anche in maniera ragionata, come sempre accade un po' da qualche anno nelle mie cose, era una riflessione sul mio modo di lavorare. Io sempre, senza diciamo scandalizzarci, sono un po' un autore site specific, perché parto prima da Torre Galata, che è il mio paese dove ho ambientato tutte le mie storie. Poi ho avuto due esperienze importanti, una è Sepsa, ho fatto una ricerca sulla morte di Pedro Billandeano, e l'altra sulla morte delle due ragazzine rom morte a Torre Galata. Quindi feci uno spettacolo all'interno di un vagone sul binario morto, il quarto di Torre Galata. Altro esempio, Opera Pezzentella, mi chiamarono, in due anni feci una ricerca qui alla Chiesa delle Anime delle Capuzzelle, la Chiesa delle Anime Pezzentelle. Questa pratica ovviamente di andare a intervistare le persone, elaborare un testo, prendere un gruppo di ragazzi, metterli in scena, elaborare il testo poi teatrale, è una pratica che volevo un po' applicare anche nel ragionare su un eventuale festival, per trovare un'idea essenziale che traducesse tutto ciò. Ovviamente ospitare un autore da fuori nei Campi Flegrei per due anni è un'impresa titanica, fin troppo, nonostante io sia abituato a imprese titaniche. Allora però ci siamo chiesti, ma se prendiamo qualche spettacolo anche preesistente che racconta un particolare, però sappiamo che gli spettacoli migliori, anche i libri migliori, quando raccontano un particolare vanno all'universale, appunto, possono essere in qualsiasi altro luogo, seppur nella stessa scenografia. E perché non li prendiamo e li portiamo in un luogo che è vicino all'ambientazione dello spettacolo? Faccio un esempio molto pratico che ci viene subito in mente. I ragazzi straordinari, Gaetano Colilla del CRES di Taranto, hanno fatto una ricerca con interviste a appunto agli operai dell'Ilva, una ricerca durata un anno, hanno elaborato uno spettacolo tra l'altro bellissimo, e io chiamai Gaetano e disse: Gaetano, ma vuoi venire al Circolo Ilva di Bagnoli? E da lì è iniziata questa sorta di ricerca itinerante di vari luoghi, anche di varie realtà da mettere insieme. Cioè anche l'obiettivo del festival era anche ritrovarsi in una comunità di persone che si riconosce in un'altra comunità e viceversa, anche perché questo festival è nato dall'esperienza del contributo del Ministero della Gioventù, ed è un progetto di formazione che coinvolge circa 50 giovani che stanno assieme a noi a inchiodare, schiodare palchi, eccetera, eccetera. E abbiamo elaborato anche tanti seminari di progettazione, di programmazione, di pubblicità, ecco, tutta questa serie di cose. Durerà due anni, abbiamo quindi il contributo per fare il festival per due anni, e quindi l'idea di partenza era proprio questa. E da lì abbiamo preso vari spettacoli, per esempio la compagnia MOM, un gruppo molto interessante di Milano, tra l'altro ha avuto un successo enorme, devo dire, forse non dico il più applaudito perché sarebbe, però il più, erano inaspettati, e quindi hanno avuto un grande risalto, che hanno ambientato Alice nel Paese delle Meraviglie in una compagnia di teatranti smandrappati, cioè Alice diventava il pubblico mentre invece il mondo assurdo e folle era il mondo del teatro, quindi un testo molto metateatrale, tutto ambientato al presente, e abbiamo portati nella scuola media Paolo di Tarso, dove nel 76 Julian Beck e Judith Malina cercavano di trovare il loro teatro, che non c'era, perché il teatro loro avveniva in strada, avveniva in luoghi non teatrali. Stessa cosa l'abbiamo fatta con Moscato per Patria Puttana, che è andata molto bene. Stessa cosa per Vincenzo Pirrotta, mio grande anche amico, che l'ho convinto a stare nell'umidità di una zattera in mezzo a un lago, portando Gnazzù sulla pesca appunto dei tonni, e in quel lago, che è il lago appunto Miseno, si praticava una pesca simile a quella dei tonni, che era la Cesarana. E poi non dimentico Mario Perrotta, che facendo un lavoro sull'Odissea e su Telemaco ha portato lo spettacolo, o meglio l'ho convinto io e lui si è convinto a sua volta, a metterlo all'interno, ambientarlo in un cantiere navale, perché poi sono stato a Itaca da poco e ho scoperto che mi dicevano gli itaci o itachesi, adesso non sto qui a sottilizzare, che in effetti Omero avesse ambientato l'Odissea e Odissea, l'origine di Ulisse ad Itaca, perché gli itachesi erano degli abilissimi costruttori di imbarcazioni, e quindi un cantiere mi sembrava il più appropriato.
E continua in effetti poi a svolgersi anche il filo rosso appunto della Grecia lungo questa puntata di Zazà, oltre all'altro filo che sta attraversando i nostri discorsi, in questo caso appunto diciamo la maniera concreta di fare l'arte, la cultura e il teatro. Per esempio quello che ci sta raccontando Mimmo Borrelli è un modo molto concreto attraverso cui il teatro riesce a riattivare strutture che se no sarebbero andate perse, disperse. C'era per esempio l'esempio dell'Ilva di Bagnoli che ci stava facendo qualche secondo fa, e sul quale torneremo, perché poi accanto a questa attività, diciamo, come dire, calendariale del festival, c'era stata anche una precedente attività, parallela attività di interviste, di racconto dei luoghi e degli abitanti nei quali poi, insomma, le opere andavano, andavano a confluire. C'erano, ci sono stati anche molti giovani, appunto, come ci stava dicendo Borrelli, in questo festival. Ci ha portato un contributo, Mimmo, un piccolo file.
Che è tratto da un altro esperimento che per me era il principio, l'alba del festival. Cioè ho preso una serie di miei testi, tratti da due testi in particolare, di stralci tratti da Sepsa e La Sciave, che li ho ambientati a Torregale dalle 6 del mattino. Abbiamo fatto questo viaggio di due giorni itinerante sul litorale, ambientando, diciamo, le varie storie. Quello era l'esempio, diciamo, come posso dire, la particella primordiale per me per far comprendere. Infatti io spiegavo anche delle cose, l'intero festival. E però alla fine ne è venuto uno spettacolo, tra l'altro anche dicono molto bello, ne sono felice.
Uno spettacolo al quale appunto hanno partecipato i giovani attori appunto di questo laboratorio, di questa nuova produzione. Sono andati in scena il 18 e il 19 settembre in questa rappresentazione itinerante molto speciale, che adesso ascoltiamo. Le voci appunto sono quelle di Riccardo Ciccarelli, Veronica Delia, Renato De Simone, Paolo Fabbozzo, Enzo Gaito, Lucien Perreca, e all'inizio ascolteremo appunto anche la voce di Mimmo Borrelli.
Quando sono arrivato a Chilu Punta, a Dollomo oramai è matura, ha già mai nato i veli dall'amore. Ho la gisciacquata rindu chianta, una tonaca con un cuore magico suta, la stessa stoffa l'india arrapazzata, e tutto questo pomo so puntuta, pur ieri sera innamorata.
Conte canti conte, condanne canti inconnere, conte chiagne lacrime, cioè quelle che ci chiante, conte cantanne schiante, chiagne scondanne conte, sconte condanne chiante, schiante cantanne, punto.
Questo poi è un po' come il dialetto di Camilleri, no? Anche se non si capisce tutto, ci poi si lascia trasportare dalla...
Così mi dicono.
Dai suoni. Senta, Mimmo Borrelli, appunto stavamo dicendo che gli artisti che lei ha invitato a Torre Gaveta, nei Campi Flegrei, hanno in qualche modo interagito con le popolazioni locali. Ci racconta un po' in che modo?
Ma in pratica poi era interessante vedere, per esempio, io... adesso dimenticherò qualche nome sicuramente, però sicuramente io devo salutare Carolina del Cantiere Postiglione, che è stata di un'accoglienza, ci hanno aperto le porte senza chiedere, lo posso dire perché non è un problema, senza chiedere un soldo, anche se noi avevamo anche a disposizione, posso dire, ma forse no, ho fatto una gaffa, però non ci hanno
aperto le porte,
potrebbe rifarsi, no assolutamente, perché è una persona squisita, e lei appunto si è rapportata anche agli artisti in modo accoglientissimo, li hanno accolti, e questo tipo di interazione, abbiamo scoperto che si ha fame di comunicare e anche di darsi una mano, potremmo dire anche tra virgolette sotto l'aspetto appunto economico, perché per il cantiere essere in una rassegna come la nostra così importante ha un valore, assume un valore maggiore. Cioè, era bellissimo vedere durante le prove dello spettacolo arrivare le persone dal mare, perché il cantiere è anche una sorta di remissaggio delle barche che arrivano lì e stazionano, e passavano e chiedevano di cosa si trattasse. In effetti questo tipo di interazione tra varie realtà ci ha permesso di come posso dire, di comunicare che noi siamo lì, siamo presenti, e che attraverso la cultura si può anche e soprattutto, non dico campare, ma si può vivere sicuramente meglio, con la bellezza si può pensare a un futuro migliore, insomma le solite robe che sembrano così banali, però nel momento in cui le fai ti rendi conto che poi la gente reagisce. Noi abbiamo 50 ragazzi che avrebbero anche di meglio da fare, poi probabilmente noi ci chiedevamo, ma magari non verranno, ma la giuva loro non vanno a fare di cose, cioè, e invece si sono iscritti a questi corsi ed erano sempre presenti. Alla sera si mettevano la loro magliettina nera, si mettevano delle festival con la scritta, la loro cartellina, e erano i primi a dare indicazioni al pubblico, hanno parlato alle loro famiglie che sono arrivate, si è creata diciamo una bellissima realtà anche in maniera inconsapevole. Non ci aspettavamo questo tipo di reazione, anche per il teatro che di solito io porto, anche se io ho sempre detto che faccio un teatro popolare nonostante tutto, E la reazione è stata proprio popolare, molto viva. Abbiamo avuto circa con 10 eventi quasi 2500 persone, abbiamo 50 ragazzi che ci accompagnano tutte le sere, abbiamo creato una sorta di mini giffoni che speriamo nel tempo possa andare avanti, oltre alla collaborazione di aziende come il Cantiere Postiglione, li chiamo vecchietti ma non lo so, i forti operai del Circolo Ilva che si sono fatti anche intervistare da me il giorno prima. Ricordiamo che, come tu hai detto, che c'erano delle interviste anche il giorno prima in ogni ambiente. Devo ringraziare i coloni di Villa Cerillo, che è la villa, il parco in cui abbiamo fatto elaborato il mio poi spettacolo, che era Apocalisse. Insomma, si è creato un movimento e già ci chiedono quando lo rifacciamo, quando lo rifarete. Ed è stato un modo anche per parlare d'altro e stare insieme senza mezzi, eccetera, eccetera, eccetera.
Eccolo qua, questo è un altro degli esempi concreti attraverso cui si può mettere, come si dice, a sistema il territorio. Scusate se usate questa parola, ma va bene, me la farete passare. Intanto, molte grazie a Mimmo Borrelli e arrivederci, speriamo, alla seconda prossima edizione di E-Festival.
E-Festival, grazie. Sì. Ciao a tutti.
Mezza alla torre da solfata, coppa una brate sotto una spada, dorma pezzola sono a rubare, la coppa montagna fino a mare. Sangue non ne ha, e sangue non ne ha, e sangue non ne ha, e sangue non ne ha. Sottane di te l'imperatore, catacomba e persecuzione, tu nobile vescovo e benevento, non filerebbe contro vino. Sangue non ne ha, sangue non ne ha, sangue non ne ha, sangue non ne ha. Faccia giallo squaglio, falla falla sto miracolo. Faccia giallo squaglio, lo squaglio, falla falla questo uomo. Faccia giallo squaglio, falla falla sto miracolo. Faccia giallo squaglio, squaglio. Fala, fala, questo uomo. Che la vuole ci avrete manere, 60.000 morte culere, belle e buone turche una sera, buona da vuota qui fammi sei. Sangue non ne ha, sangue non ne ha, sangue non ne ha, sangue non ne ha. Faccia giallo squaglio, falla falla sto miracolo. Faccia giallo squaglio, lo squaglio, falla falla questo uomo. Faccia giallo squaglio, falla falla sto miracolo. Faccia giallo squaglio, squaglio. Falla falla questo uomo, e sangue non ne ha, 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 e sangue non ne ha.
In mezzo all'odore della solfatara, su una pietra, sotto una spada, dorme Pozzuoli, suon rubato, suoni rubati da Coppa Montagna fino a mare, da sopra la montagna fino al mare. Questo era Enzo Vitabile dall'album Sacro Sud del 2006, il pezzo era Faccia Gialla, e appunto da Pozzuoli, dai Campi Flegrei di Mimmo Borrelli. Noi adesso ce ne andiamo nei nostri studi di Bari, dove raggiungiamo Lorenzo Pavolini e Gaetano Prisciantelli. Ciao a tutti e due.
Ciao, buon pomeriggio Piero.
Buon pomeriggio da Bari.
Con i quali raccontiamo una iniziativa del Teatro Pubblico Pugliese, che in questo caso ha anche un senso di continuità con il lavoro appunto site specific, come dicevamo prima, con Mimmo Borrelli. Lorenzo, a te la parola.
Sì, misteri e fuochi, pellegrinaggi d'arte sulle vie francigene di Puglia. Questo è il titolo della rassegna organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese giovedì, venerdì, sabato e si conclude oggi domenica 27 settembre. Site specific, effettivamente un'espressione che non riusciamo bene a sostituire, ma ha un senso preciso. Effettivamente in questo caso il Teatro Pubblico Pugliese ha chiamato degli artisti internazionali. Uno è Armando Punzo, famoso per lavorare con il suo Teatro della Fortezza a Volterra, raramente in trasferta, in esterne. Qui proprio ha lavorato a Taranto la artista iraniana Shirin Neshrat, ha lavorato a Bari la catalana Angelica Liddell. Oggi domenica l'esito del suo spettacolo, del suo laboratorio, sarà a Brindisi, al Castello Alfonsino. Sono lavori site specific perché sono stati realizzati con un contatto diretto di questi artisti con i luoghi. Sono venuti in Puglia, sono stati più volte ripetutamente a luglio a conoscere le situazioni, hanno immaginato un lavoro teatrale ma anche artistico, perché ecco il caso per esempio di Shirin Neshrat. Lei non è un'artista che fa teatro, di solito le sue sono installazioni artistiche, sono video, sono opere d'arte. Infatti ha la strana circostanza di aver vinto il Leone d'Oro nella Biennale di Venezia Arte nel 99 e poi aver bissato con un Leone d'Argento alla rassegna cinematografica di Venezia con il suo film Donne senza uomini. Credo che sia l'unica artista a cui è capitato questo buffissimo destino. In questo caso Shirin Neshrat, che vive a New York, è andata via dall'Iran dopo la rivoluzione islamica nel 79 con la sua famiglia, ha lavorato proprio in Puglia, tra l'altro scoprendo la tradizione delle lamentazioni funebri, delle prefiche che sono ancora, alcune ancora esistono in Puglia. Angelica Liddell ha fatto un laboratorio con la popolazione di Brindisi per lavorare su le porte della carne. Ecco, diciamo, il tema è il sacro, il tema è il dolore, insomma qualcosa che potrebbe sembrare piuttosto difficile da far digerire a un pubblico. In realtà il cammino di questi spettacoli è stato ed è molto, molto efficace, proprio perché effettivamente sentiamo uno scambio diretto di questi artisti con i luoghi, ecco, partendo dal discorso dei luoghi. Sentiamo una restituzione, un legarsi a una cultura, un cercare di capire qualcosa che va oltre il loro mondo specifico, anche artistico. È stato il caso di Punzo, l'abbiamo sentito a Radio 3 Suite qualche giorno fa, giovedì sera, appunto, parlare del suo lavoro, che è stato molto impressionante. L'ho visto nell'ex campo sportivo Atleti Azzurri del Rione Tamburi, famigerato per essere il quartiere popolare a ridosso delle ciminiere dell'Ilva, un Golgota, una sorta di Montarozzo con una quindicina di croci splendenti e un lavoro fatto con la popolazione locale, cioè con gli abitanti del Rione Tamburi che partecipavano. Ormai alla fine dello spettacolo non si capiva più quanti erano in scena e quanti fossero invece gli spettatori in questo campone. La popolazione e gli attori e le figuranti vestiti di bianco, un po' spose, un po' zombie, in questa accettazione quieta di questo destino un po' funereo, effettivamente, dove la morte incombeva come qualcosa che effettivamente veniva raccontato come un nulla verso cui si andrà, che forse non è peggiore del nulla che si lascia. Ecco, in quella situazione poteva essere molto, molto azzeccato. Così come molto particolare la relazione che ha sviluppato Shirin Neshrat con le tradizioni pugliesi. Ecco, l'abbiamo incontrata, l'ho intervistata proprio per sapere cosa ha scoperto lei, ecco, in questa relazione con la Puglia. Mi ha subito raccontato delle similitudini che effettivamente si riscontravano in questo suo lavoro, che tra l'altro questo questo laboratorio che è andato in scena e va in scena in un teatro molto particolare. Adesso ne parliamo con Gaetano, perché la storia dei luoghi è importante. Il Teatro Margherita, che è un padiglione quasi sempre chiuso in questo periodo a Bari, ed è un lavoro con video, musica dal vivo, soprattutto appunto la musica di un cantante iraniano che ascolteremo anche al termine del nostro collegamento, ma ecco, sentiamo dalla sua voce cosa ha significato per lei l'incontro con la tradizione delle lamentazioni ai funebri pugliesi.
I think the most important discovery was that we had so much in common together.
La sentiamo Shirin Meshat spiegare come l'incontro con questa tradizione pugliese di cui non sapeva assolutamente niente, a primo impatto gli ha subito ricordato le tradizioni delle donne musulmane velate di nero, qualcosa di molto vicino alla tradizione islamica che conosce molto bene, nell'elaborazione del dolore, nell'atteggiamento verso la speranza di un futuro, dell'appartenenza, e soprattutto racconta di come si è scattato con la musica di Mohsen Nanjo subito un click, uno scatto con la musica anche delle Farawalla, che sono un gruppo che Radio 3 appunto ha portato anche nei saloni del Quirinale per i concerti della domenica, e con le donne lamentatrici.
First of all, this short program, which is about an hour, it's like a journey.
Qui ci descrive quello a cui abbiamo assistito, cioè un viaggio che dura circa un'ora, parte dall'Iran con un genere musicale più familiare all'Oriente, poi si mescolano le voci pugliesi delle lamentatrici e delle Farawalla, c'è qualcosa che mescola la melodia italiana in una conversazione Italia-Iran, Oriente-Occidente, come una chiamata e una risposta. Il modello che ha in mente la Neshat è quello della cerimonia sufi, della circolarità di un mentore e dei seguaci che lo circondano, quindi una tradizione molto antica, anche molto semplice nella sua coreografia, di queste otto donne, in questo caso le prefiche e le quattro cantanti Farawalla e il cantante Mohsen Namjoo, lavorando sul bianco e nero, sull'opposizione bianco e nero, che è sempre al centro della sua visione. A quel punto ho chiesto a Shirin Meshat, ho buttato lì una frase di De Martino, qualcosa che De Martino aveva appuntato trascrivendo i canti funebri delle donne lucane, proprio perché ero incuriosito dall'impressione che aveva ricavato una donna di cultura iraniana, che però poi è trapiantata da tantissimo tempo a New York, da questa tradizione delle lamentazioni funebri italiane. Una frase che aveva appuntato De Martino, con cui si concludeva uno di questi canti, è: non ho più niente da dirti, non ho più niente da farti, queste sono le donne che lo dicono al morto, statti bene e vieni in sogno a dirmi se sei contento di tutto quello che ti abbiamo fatto. E Shirin Meshat ha reagito così a questa mia osservazione, a questo appunto di De Martino.
Well, I was very curious about the Christian practice because
Shirin Meshat appunto confessa la sua curiosità nei confronti del rito cristiano, proprio perché in quello islamico invece sono gli uomini che si occupano di seppellire i morti, soprattutto sono loro che cantano e seppelliscono il corpo dei morti. Ho trovato sempre questo molto brutale e un po' spaventoso. Lei con Philip Glass aveva realizzato un video, Passage, in cui un gruppo di uomini consegnano un corpo a una donna per seppellirlo. La donna scava il terreno. Una morte tragica di un giovane, ma la donna simbolicamente restituisce alla terra questo corpo, trova questo meno spaventoso, ecco, di quello che lei conosce nella sua esperienza della cultura islamica, della morte, della sepoltura. C'è sempre qualcosa che fa paura, dice.
And in my family,
nella sua famiglia hanno perso il padre, il figlio di sua sorella, suo fratello, quindi ha familiarità con queste tradizioni. C'è qualcosa che non si guarda mai avanti, non è una buona conclusione della vita.
It's not a good way of closure, in my opinion. But it's more like conventions and that.
Sentita come una convenzione, qualcosa che va fatto.
But I have never been in Puglia when this woman.
Chiaramente non è mai stata in Puglia quando queste donne eseguivano questi rituali, ma ci sente qualcosa chiaramente di molto primitivo, nel senso di primario, originario. E il lavoro, il laboratorio di Cinemnechat ha restituito questo incontro molto particolare. Ecco, questo significa poi site specific, questo significa lavorare con degli artisti su una tradizione che sappiamo ha tutta una sua storia, però poi ancora può sorprendere e dare dei frutti. Tra l'altro il Teatro Pubblico Pugliese in questo è molto sapiente, perché porta contemporaneamente operatori internazionali a vedere lavori di giovani artisti pugliesi perché possano girare poi il mondo. Contemporaneamente a questi spettacoli organizza un cosiddetto showcase in cui nelle mattinate Licia La Nera mostra il suo nuovo lavoro a operatori internazionali e anche altri giovani. Questo ci sembra comunque un buon modo di provare a contaminare stato dell'arte, stato diciamo civile. Gaetano, che è qua accanto a me, annuisce uno dei luoghi, appunto questo Teatro Margherita. Tra l'altro c'è una storia stranissima, mi dicevi che qui a Bari forse sono i teatri, più di teatri chiusi che quelli,
diciamo, che non mancano teatri chiusi. Si potrebbe fare un tour, però questo non significa che siano chiusi nella progettualità, perché per ciascun teatro c'è un progetto. E allora partiamo dal Teatro Margherita, che è stato lo spazio e lo è tuttora, perché stasera c'è l'ultima giornata di questa installazione. È uno spazio che è stato chiuso molto a lungo ed è uno spazio magico, ha una magia potentissima in questo momento, in questa fase, perché sembra un cantiere aperto, c'è il cemento, ci sono i mattoni, però c'è questa enorme finestra sul mare, aperta, trasparente, dalla quale si vede il mare, perché è una sorta di ardita palafitta. È stato progettato, nasce sul mare questo padiglione Liberty, sontuoso, però è precario perché si trova lì. Qualcuno ha anche progettato di raderlo al suolo per restituire l'orizzonte alla città in quel punto specifico. Invece in questo momento l'assessore alla cultura, proprio giovedì scorso, ha annunciato che diventerà un auditorium per 600 persone, che potranno finalmente sedersi dentro questo teatro ritornerà ad essere un teatro, mentre adesso è uno spazio dove episodicamente ci sono delle mostre, e questa sera ancora questo fantastico spettacolo.
Ma siamo qui a Bari, siamo qui con Gaetano, anche perché Zazà appunto ha una piccola notizia così che riguarda i suoi ascoltatori, che da domenica prossima cominciamo una nuova...
Sì, Zazà andrà in onda anche da qui una volta al mese, e continueremo a seguire questi sogni di rinascita di tutti questi spazi, di tutti questi teatri. Il momento è interessante, quindi è giusto che Rai 3 lo segua, e quindi Zazà appunto la domenica prossima andrà in onda da Bari ogni tanto.
Appuntamento a domenica prossima dagli studi di Bari con Gaetano Prisciantelli e Zazà, che va in onda da qui. Io tra poche ore vi racconto a Radio 3 Suite l'esito dello spettacolo e del laboratorio di Angelica Liddell, e vi saluto con un ascolto di Moshen Namjo.
Sarvarsen, lassen es so genau, all die Menge und
Allora, noi ci stiamo avviando alla conclusione. Prima di salutarci, però, la nostra redazione ha raggiunto al telefono un, immagino, indaffaratissimo dirigente scolastico che si chiama Paolo Pisciotta. Buon pomeriggio.
Ah, buon pomeriggio e buona domenica a voi tutti e a tutti i radioascoltatori.
Allora, Paolo Pisciotta è appunto dirigente scolastico, preside, come volete chiamarlo, dell'istituto che domani nella periferia orientale della città di Napoli, a Ponticelli, ospiterà alle 11 il capo dello Stato. Intanto Pisciotta, volevo sapere come si sta preparando la scuola a questo arrivo, che mi pare abbastanza inusuale. Se non ho letto male, se non ho capito male, credo sia praticamente la prima volta che un Presidente della Repubblica come dire, esce dal Quirinale per una inaugurazione di un anno scolastico.
Sì, è la prima in assoluto, se vogliamo, è come se fosse proprio la prima di uno spettacolo, di una proiezione di un film. Per cui credo che il Capo dello Stato abbia voluto mandare un messaggio di vicinanza al territorio e quindi diciamo siamo stati fortunati, perché la prima, diciamo, la prima volta è capitata poi ai nostri ragazzi, alla nostra scuola.
Dunque, la vostra scuola si chiama IPIA, è un istituto che è intitolato a un ragazzo che si chiamava Davide Sannino, che nel luglio del 96 era stato ammazzato durante una rapina, e il suo unico torto era stato quello di guardare negli occhi il rapinatore che stava rubando il motorino del suo amico. Senta Pisciotta, noi naturalmente immaginiamo che il presidente Mattarella dirà delle cose di assoluto rilievo e interesse nel corso di questa sua visita, ma voi che cosa direte al Presidente della Repubblica?
No, noi diremo una parola che racchiude tutto: grazie. Grazie per aver scelto la nostra scuola, grazie per aver offerto ai nostri ragazzi l'opportunità di non sentirsi gli ultimi, grazie per aver offerto ai nostri ragazzi la speranza di un futuro migliore. Questo è quello che diciamo, che diranno i nostri ragazzi al Presidente. Un grazie che racchiude in sé tante cose, tra cui quelle che le ho appena elencate.
In una giornata, quella del 28 settembre, che tra l'altro non so quanto per caso, ma è anche appunto una delle quattro giornate di Napoli, appunto giornate resistenziali. Allora, intanto, molte grazie a Paolo Pisciotta.
Guardi, non a caso, quelle quattro giornate di Napoli erano segnate dai ragazzi scugnizzi, certo, napoletani. E quindi anche questo, guarda caso, non è un caso, insomma.
Beh, un modo per, appunto, anche così, per augurarci una rinascita, una resistenza tra i più giovani, dal basso, tra quelli che insomma che diventeranno poi, come si dice, gli adulti del futuro, sperando fuori di retorica. Paolo Pisciotta, molte grazie, molto in bocca al lupo e buon lavoro. Noi intanto ci avviamo appunto alla conclusione di questa prima puntata della stagione. I saluti vi arrivano dai curatori di Zazà, Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini, in redazione Rosalba Ruggeri, Massimiliano Virgilio e Flora Cassella, Marcello Anselmo in regia, in console l'assistenza di Carlo Iacono. Noi stiamo per lasciare la linea al giornale radio delle 16:45, l'appuntamento con Zazà e come sempre per domenica prossima con la prima, come dicevamo, delle nostre puntate extra menia da Bari. Fino a quel momento, felice settimana a tutti e a tutte da Piero Sorrentino. Ciao.
Τραγούδα.